Amici all'ascolto di Ecoradio, allora di fronte a me Ascanio Vitale, diciamo i più affezionati di voi lo conosceranno, per quelli che non lo conoscono, Energy Manager, direttore di Stop CO2, una società specializzata in progetti di risparmio energetico, fonti rinnovabili e bioarchitettura, ex responsabile energia per Greenpeace e il WWF, collabora anche col Fatto Quotidiano, no? Scrivi un blog sul Fatto Quotidiano. Allora Ascanio, innanzitutto buonasera.
Buonasera.
Dunque ci troviamo di nuovo a parlare di rifiuti, questa volta ci troviamo di nuovo a parlare di emergenza, guarda caso, e di una discarica che naturalmente è stato spostato il posto, no, da dove vogliono metterla, ma il problema è sempre quello, cioè quelli che sono lì intorno non la vogliono questa discarica. Allora la prima domanda che ti faccio è: ma perché si è arrivati di nuovo all'emergenza rifiuti? Cioè non riusciamo a risolvere questa emergenza?
Tanto per cominciare, il termine emergenza è una cosa che viene decisa dall'amministrazione, che dichiara lo stato di emergenza e chiede la nomina di un commissario. Generalmente è il primo gesto per cominciare a deresponsabilizzare l'amministrazione della gestione dei rifiuti e b ad avere poteri speciali, per cui ci si appella a delle leggi che hanno sempre tutelato i commissari rispetto alla gestione dell'amministrazione locale. E soprattutto l'ultimo gesto del governo Prodi prima dell'ingresso di Berlusconi fu proprio quello di dedicare alla gestione dei rifiuti, soprattutto a quella emergenziale, la secretazione di Stato e la possibilità di utilizzo dell'esercito.
Ecco, infatti questa è stata paventata, no? Un po' da Sottile, naturalmente si sono rivoltati tutti, no? A sentire l'esercito, lui ha minimizzato, ha detto che era semplicemente, no, così una frase che gli era sfuggita, però ecco, insomma, sentir parlare di esercito per risolvere un problema e soprattutto per imporre, fra virgolette, la discarica lì dove non la vogliono, sembra un po' strano. Ma il problema che noi vogliamo affrontare su Ecoradio è: ma innanzitutto la discarica risolve il problema dei rifiuti o lo posticipa di quegli anni che servono per riempirla, come quella di Malagrotta?
La discarica complica il problema rifiuti.
Complica
il problema dei rifiuti, perché se vogliamo trasformare un rifiuto in una risorsa, tanto per cominciare, va separato a monte e non nella discarica, è impossibile ormai. La frazione umida deve essere separata necessariamente, questo già fortunatamente comincia ad avvenire nella selezione dei rifiuti, e la discarica un tempo era concepita come un naturale elemento nella gestione dei rifiuti. Oggi dovrebbe essere semplicemente un luogo dove dedicare soltanto la frazione di scarto della parte indifferenziata. La parte indifferenziata può arrivare in termini non solo teorici ma anche pratici, perché in piccoli comuni è già stata raggiunta una percentuale consistente, può arrivare fino all'1% anche meno della frazione totale di rifiuti raccolta.
Praticamente se noi alla discarica destinassimo soltanto questo 1%, prima che si riempia una discarica, insomma, ce ne vorrebbe, no?
Sì, e tra l'altro sarebbero con un impatto decisamente inferiore, perché i materiali che andrebbero a essere depositati sarebbero decisamente meno pericolosi di quelli che oggi vengono messi in discarica.
Allora, quindi il problema, diciamo, è perché noi chiamiamo i rifiuti risorse, no? E poi in realtà ci troviamo di nuovo a questa emergenza. Allora, tu hai detto che una cosa interessante, cioè l'emergenza si decreta quando le autorità che sono preposte normalmente alla gestione dei rifiuti hanno in qualche modo fallito, no? Cioè rendono le armi, nel senso dicono noi non siamo in grado, no, non lo dicono, però poi l'evidenza dei fatti è che non siamo in grado di gestire questi rifiuti. Ma allargando un po' il panorama, ma non soltanto a Roma ma anche in Italia, come siamo messi al momento per la gestione dei rifiuti? Cioè abbiamo capito che sono risorse, abbiamo capito che dobbiamo investire sul riciclaggio, oppure stiamo ancora pensando che magari li bruciamo negli inceneritori, facciamo ancora discariche e poi si riempiono?
Ma siamo probabilmente i maggiori fuorilegge d'Europa, siamo ricercati, le nostre foto sono pubblicate all'interno dei palazzi della Commissione Europea per le numerose richiami e le sanzioni che noi abbiamo per la mancanza di rispetto non solo delle leggi che noi stessi ci siamo posti, ma anche delle direttive europee che imporrebbero quest'anno il termine di massimo di riciclaggio del 60% della quota rifiuti, quando a livello nazionale viaggiamo tra il 18 e il 20%.
Quindi siamo ancora in alto mare.
Siamo in alto mare, ma rispetto persino a leggi che imponevano il 35% all'inizio degli anni 2000, per cui siamo veramente indietro siamo decine di anni indietro rispetto al resto dell'Europa, stiamo commettendo gli stessi errori che ha commesso i grandi paesi del nord Europa, che oggi hanno una gestione dei rifiuti ben più sostenibile, li hanno commessi in passato, noi abbiamo aspettato 10 anni per cominciare a commetterli anche noi.
Bene, allora quali sono questi errori e come avranno fatto questi paesi poi a recuperarli? Questi e altri argomenti naturalmente li affrontiamo tra poco su Ecoradio. Intanto, se volete intervenire in diretta, vi ricordo il numero per l'SMS che è 328-326-0230. Siete all'ascolto di Ecoradio, allora problema rifiuti, ne stiamo parlando con Ascanio Vitale. Ascanio, tu dicevi l'Italia sta commettendo gli stessi errori che altri paesi che adesso hanno risolto, no, il problema dei rifiuti hanno commesso anni fa. Noi abbiamo aspettato e adesso abbiamo cominciato a commetterli. Quali sono questi errori? Ce li puoi così enucleare?
Nascono verso la diciamo prima metà degli anni 70, in cui uno dei sistemi trovati per evitare l'utilizzo intensivo di discariche è stato quello di bruciare i rifiuti in inceneritori. Si pensava che il problema finisse lì, sono stati fissati dei parametri di legge per gli scarichi dei fumi che sono diventati sempre più restrittivi, ma di compenso la tecnologia è diventata sempre più, si è adattata ai parametri restrittivi alzando le temperature e facendo in modo che i pulviscoli in uscita, per dirla in maniera molto rozza, diventassero di diametri sempre più piccoli, quindi sempre più impercettibili dai rilevatori di legge. Quindi oggi si dipinge un impianto di incenerimento chiamato anche erroneamente termovalorizzatore, perché si sostiene che parte dell'energia viene recuperata, in realtà è una parte estremamente minimale, perché meno del 20% è quello raccolto ufficialmente. A quello bisogna sottrarre il costo energetico in sé dell'impianto, perché sfrutta la stessa energia che va a produrre, quindi quella immessa in rete è veramente bassa. Il problema è stato quello di gestire rifiuti come appunto un rifiuto e non come una risorsa, per cui era qualcosa da destinare in un posto il più lontano possibile. Man mano che i posti andavano a saturare, si avvicinava la discarica al centro abitato, al di là dei fenomeni NIMBY, che sono, io come ho già detto una volta qui, sono da tenere in considerazione ma anche da analizzare, analizzare nel contesto.
Il fenomeno NIMBY, backyard,
cioè è il fenomeno classico in cui ti vanno a installare un impianto, una struttura, un'industria di fronte casa e tu protesti perché non la vuoi di fronte casa, anche se hai bisogno del loro servizio.
Certo, qualcuno dice però queste associazioni, no, i cittadini manifestano ogni volta che si sceglie una nuova locazione per una discarica, coloro che sono intorno a quella locazione protestano perché non lo vogliono lì vicino, ma in effetti questa protesta però ha anche un motivo, cioè chi di noi vorrebbe vicino una discarica o peggio ancora un inceneritore, sapendo poi gli effetti nocivi, no, che creano alla
e
salute.
E ancora insomma, di più sapendo come in Italia vengono gestiti certi impianti, perché si fa spesso l'esempio di in Olanda esistono inceneritori dove ci sono ristoranti messi subito sotto, per cui li gestiscono benissimo. In realtà poi bisogna andare a vedere come i parametri di legge vengono rispettati, dove vengono messe le centraline, quanto spesso vengono controllate. In Italia gli inceneritori vengono controllati con cadenza regolare e quindi è molto semplice sapere che il controllore sta arrivando e ritornare sui parametri legali, avere quel campionamento per legge e poi ritornare a utilizzare l'impianto in maniera erronea.
E quindi fare diciamo dei controlli finti e poi però la popolazione paga veramente invece quelli che sono i danni.
E non solo quelli che ci vivono sotto, perché nel caso della discarica è corretto avere il terrore di una discarica vicino casa, perché l'esperienza italiana insegna che molto spesso la gestione del percolato non è stata corretta, per cui vi sono infiltrazioni in falda e i diretti interessati sono proprio quelli che vivono nelle vicinanze. Nel caso dell'inceneritore il problema va a toccare direttamente una fascia ben più ampia, perché l'inceneritore può avere con i suoi fumi un raggio d'azione che arriva fino a 300 km in linea teorica, ma facilmente nei 100-150 km deposita nanoparticelle e micropolveri. In maniera indiretta influenza tutta la popolazione, perché quando andiamo a comprare della verdura o della carne o del latte, dei formaggi che vengono da zone interessate all'attività di un inceneritore, possiamo tranquillamente controllare, se avessimo la possibilità di controllare i nostri prodotti, vedremmo che i livelli di diossina, di PCB, di composti organici volatili salgono, magari rimangono nei termini di legge, però la questione che bisogna analizzare è che il termine di legge dice la concentrazione del singolo prodotto, ma non ci sono termini di legge sull'accumulo nel bioaccumulatore di base, che è la persona, perché
certo,
qualsiasi prodotto e soprattutto quelli elaborati da una catena animale, quindi mangia la verdura ricca di diossina, produce latte, nel latte viene passata la diossina perché circola con il grasso e poi noi stessi andiamo ad accumularlo insieme alla verdura che noi mangiamo, per
anche
cui
perché,
noi siamo i bioaccumulatori della diossina.
Anche perché diciamoci la verità, a noi fondamentalmente per la nostra salute non è che interessa tanto il termine di legge, interessa se una cosa ci fa male o meno, quindi se poi diventiamo noi degli accumulatori anche se siamo dentro i termini di legge, ma se ci ammaliamo o se abbiamo conseguenze negative sulla salute, quello importa.
Sì, ma più di tutto l'inceneritore non elimina il problema delle discariche, anzi lo complica, perché un terzo del volume è il risultato dell'inceneritore che è in ceneri, i due terzi vengono espulsi in atmosfera e quindi causano i problemi di cui parlavo prima, ma un terzo che è il rimanente è una cenere ad alto contenuto tossico, viene trattata come rifiuto speciale, ha bisogno di discariche apposite, particolarmente controllate in zone particolari dove non vi è un rischio neanche lontano lontano di un'infiltrazione nella falda acquifera, per cui riduce molto di più l'ammontare di posti, di luoghi disponibili a una riscarica di questo tipo. Infatti oggi molto spesso le ceneri degli inceneritori vengono caricate su camion o su treni e vengono spedite all'estero, nei paesi dove, per esempio la Germania, dove hanno usato intensivamente gli impianti di incenerimento negli anni passati. Oggi hanno una catena del riciclaggio che ha una quota imponente e sempre crescente di frazione riciclata. L'inceneritore, che è una macchina che o lavora a regime spinto tutto il tempo oppure diventa antieconomica e pericolosa, ancora più pericolosa di quello che è normalmente, e quindi la Germania oggi acquista rifiuti dai paesi che non hanno ancora una gestione sostenibile per mantenere i propri impianti e continuare a farli ammortizzare alle aziende che li gestiscono, facendo addirittura pagare lo Stato per la gestione dei rifiuti.
Ecco, allora, hai toccato un punto fondamentale, perché da più parti, no, si è sentito noi accumuliamo i rifiuti, poi siccome non li sappiamo gestire in Italia, non si capisce perché il fatto che siamo italiani dovrebbe coincidere col fatto che non sappiamo gestire i nostri affari, ma questa è una questione che analizzeremo magari in seguito, e li mandiamo quindi in Germania, li mandiamo in Olanda, perché loro invece sanno gestire meglio il problema dei rifiuti. In realtà tu hai detto una cosa molto importante: è vero che hanno degli inceneritori, quindi si fanno pagare per gestire questi rifiuti, ma è vero anche, ed è la cosa più importante, che loro i loro rifiuti li gestiscono in maniera diversa, cioè ci sono arrivati a una strada diversa.
Sì, ci sono arrivati con la comprenzione del ciclo, innanzitutto dell'intero ciclo dei rifiuti, che, come quando si parla di energia e di energie rinnovabili, io dico sempre che non si può prescindere da un discorso di riduzione dei consumi attraverso l'efficienza energetica. Alla stessa maniera, quando si parla di rifiuti, non si può prescindere da un'analisi dell'intero ciclo di produzione del materiale che diventa rifiuto e la riduzione quindi dell'ammontare che finisce in discarica. Ecco perché all'interno di una gestione oculata e sostenibile dei rifiuti non si può prescindere da dalla gestione del packaging e dei prodotti, per fare in modo che possano essere disassemblati e o riciclati negli appositi contenitori in maniera semplice, senza necessariamente dover prendere il proprio prodotto e infilarlo per forza nel cassinetto dell'indifferenziato, perché difficile da separare tra i componenti e quindi impossibile da mettere negli appositi contenitori.
Ascanio, allora qui c'è una questione importante. Arriviamo all'emergenza rifiuti, però la colpa sembra che non sia di nessuno, nel senso, le amministrazioni dicono: noi abbiamo fatto il possibile, chi raccoglie rifiuti dice: noi abbiamo fatto il possibile, i cittadini sono dalla parte offesa, quindi di coloro che subiscono queste angherie. Allora, tutti hanno fatto il possibile, però abbiamo il problema dei rifiuti. Vogliamo fare un attimo di ordine? Allora, le amministrazioni, secondo te, in Italia e in questo caso particolare a Roma, hanno fatto il possibile? E se non l'hanno fatto, qual è questo possibile? Cioè, cosa dovrebbe fare un'amministrazione oculata?
Allora, premettendo che, diciamo, non vogliamo fare discorsi razzisti o addirittura classisti, parlando del fatto di come gli italiani non sanno gestire le cose rispetto al resto dell'Europa, ma in realtà la realtà dei fatti è che esistono esempi, non soltanto ci sono delle eccellenze italiane, sono nei piccoli comuni, e la tipica scusa dell'amministratore di una grande città è: quello è un caso molto semplice perché la gestione in un piccolo comune, certo, è diversa da una grande città.
Tra l'altro hai fatto una precisazione ottima che io mi sento di sposare, cioè non è che diciamo che noi gli italiani non sanno gestire niente, ci sono delle eccellenze, che dimostrano che sappiamo gestirli, che sappiamo fare anche meglio di quello che vediamo all'estero a volte, quindi non è che siamo noi italiani, però cerchiamo di capire qui qual è il problema e che cosa bisogna fare. Intanto, se voi avete curiosità, domande, interventi, il numero per l'SMS in diretta, ve lo dico più lentamente, 328-326-0230. Ascanio, torniamo alle amministrazioni, che cosa potrebbero fare?
Allora, tanto per cominciare, dicevo, occorre una gestione da parte di persone che abbiano un minimo di attenzione al medio e lungo termine. Non si può lavorare sul breve termine, non si può lavorare in termini emergenziali. Il problema che si pone oggi è che noi abbiamo delle discariche che dovrebbero servire come tampone nell'attesa di risolvere la gestione dei rifiuti sostenibile, e che invece vengono utilizzate come la soluzione in attesa magari di un impianto di incenerimento che ha tempi anche più lunghi, al di là degli effetti negativi sull'ambiente e sull'intero ciclo dei rifiuti e sull'ambito energetico. Bisognerebbe cominciare a lavorare in maniera organica, non soltanto nella gestione del rifiuto una volta che è stato creato, ma, come ho detto prima, andare a impostare a monte, per cui occorre una collaborazione da parte del governo nazionale nella definizione di leggi che possano definire almeno una delle parti più importanti del rifiuto, sono il packaging, sono i contenitori dei nostri prodotti, contribuiscono a una gran parte sia del volume ma anche della parte non differenziabile del nostro rifiuto. Il primo gesto che tutte tutte le amministrazioni oggi dovrebbero fare per dare una prima botta forte alla gestione del rifiuto è quella di gestire la frazione organica. Separando la frazione organica, noi separiamo il 30-40% in peso del rifiuto da trattare e abbiamo già risolto enormemente il problema, anche perché la frazione rimanente è più facile da gestire perché è meno deperibile, per cui può essere stoccata più a lungo, trattata su nastri, e quindi c'è tutto il tempo per farla diventare una risorsa. La seconda cosa è quindi una collaborazione da parte dello Stato sulla definizione di una regolamentazione della produzione dei materiali diversa, e a livello di gestione dei rifiuti sfruttare il breve periodo che occorre per creare una filiera sostenibile e virtuosa che si autoalimenta nella creazione del rifiuto, nella trasformazione del rifiuto in risorsa. Per cui il primo gesto è nella raccolta della frazione organica la creazione di una catena di compostaggio.
Ecco.
E l'amministrazione napoletana, per fare un esempio tra tante, di cui non sono un estremo fanatico, ma devo dare atto al fatto che hanno nominato una persona capace di capire che la gestione dei rifiuti è una gestione che richiede capacità manageriale estrema, perché bisogna mettere insieme tante diverse aziende, organizzare una filiera in cui c'è un passaggio di responsabilità, c'è un tracciamento del rifiuto, c'è una separazione controllata. Queste cose sono difficili da gestire, questo è il problema principale della gestione dei rifiuti.
Quindi c'è dietro il bisogno di un'organizzazione proprio manageriale. Non è semplice gestire il rifiuto, però non solo...
Non è semplice a livello amministrativo, ma è semplice a livello tecnico. Invece oggi si dice che è difficile trovare una soluzione alla gestione dei rifiuti. La questione è impostare una gestione dei rifiuti.
Quindi si sta spostando il problema, cioè la difficoltà è creare, da quello che sto capendo, da quello che tu mi dici, creare una filiera che sia efficiente, che faccia lavorare come devono le varie aziende. Ma il problema non è tanto tecnico, cioè il rifiuto noi sappiamo come trattarlo, quindi per esempio il compostaggio, no, non è difficile da capire che la frazione organica può diventare compostaggio, che tra l'altro poi è utile perché diventa molto. Anche no, è concimante.
Diventa biogas, diventa biomassa che può essere utilizzata come compost e quindi come fertilizzante al posto di fertilizzanti meno più insani derivati dal petrolio che vengono usati normalmente nelle coltivazioni non biologiche.
Quindi vuoi vedere che magari ci creiamo anche una risorsa per l'agricoltura che stiamo mettendo in ginocchio, invece potrebbe essere, guarda caso, insomma, così la butto lì, insomma, potrebbe essere utilizzato. Poi tra l'altro è una percentuale 35-40% dei rifiuti potrebbe
peso,
finire
sì.
Nel compostaggio, quindi sì. In peso, quindi avremmo tolto, non dico la metà, ma insomma una buona percentuale. Quindi il problema innanzitutto, mi dici tu, è impostare a livello proprio manageriale, strategico, no, di organizzazione, dove devono andare i vari rifiuti.
E qui hanno problemi ovviamente l'amministrazione, perché interessa il comune, la provincia, la regione, lo Stato nazionale, una serie di enti privati, pubblici, subappaltatori. È indubbio che sia complesso. Però bisogna affrontarlo, e bisogna affrontarlo all'inizio di una legislatura e impostare un lavoro che va avanti anche oltre l'amministrazione, l'incarico di quell'amministrazione, il mandato. Quello che invece hanno fatto oggi è che vogliono aspettare un risultato che sia tangibile e presentabile alla popolazione, giusto o sbagliato che sia, e quindi costruire un inceneritore in 5 anni è possibile, quando in realtà una filiera di compostaggio può essere impostata già con una filiera esistente. Cioè il problema che si è creato non solo a Napoli ma anche in molti altri paesi d'Italia è che il rifiuto viene raccolto e poi si dice spesso: io non lo vado a portare nel contenitore perché tanto li buttano tutti insieme. È un caso isolato, è successo, ci sono delle ecomafie, ci sono dei casi delle mele marce nel sistema, ma capita ancora più spesso che il rifiuto venga raccolto da un'azienda che non ha ancora un contratto e una destinazione a cui portarlo, per cui una volta raccolto, se deve avere il camion che deve tornare vuoto, a quel punto lo deve svuotare in qualche maniera e si fa un accordo temporaneo e lo va a svuotare o in una discarica abusiva o in una discarica ufficiale. Quindi certo che può succedere, ma questo è semplicemente il frutto di un'inadempienza da parte di chi gestisce la filiera.
Tra l'altro, seguendo le tue parole, mi viene in mente che una corretta gestione di questi rifiuti, quindi un'impostazione strategica corretta, necessiterebbe di posti di lavoro, cioè crea anche posti di lavoro l'organizzazione di tutta questa macchina, no, che serve per il trattamento.
L'OMS ha detto che per ogni tonnellata di rifiuti trattata giornaliera si creano con un inceneritore 80 posti di lavoro, con una discarica con un inceneritore 8 posti di lavoro, con una discarica 60 posti di lavoro, con una filiera di riciclaggio arrivi a 800 posti di lavoro. Quindi è evidente che anche sotto un profilo economico impostare una filiera sostenibile e virtuosa della gestione dei rifiuti non solo limita gli effetti sulla salute e sull'ambiente, non solo instaura un circolo virtuoso che favorisce economia e occupazione, ma insegna a tutti quanti che in realtà la gestione della sostenibilità è una cosa che influisce sul budget dello Stato in sé, perché riduce i costi sanitari, riduce i costi da trasporto del rifiuto, che sono un'altra fonte di inquinamento, tutti questi camion, il traffico, lo smog, l'usura delle strade, sono camion pesanti che sono difficili da far entrare, quindi in alcuni centri vengono usati camion più piccoli. Molto spesso la raccolta in sé, anche della frazione differenziata, non viene fatta in maniera sostenibile. Oggi ci sono tecnologie che permettono l'impostazione attraverso un navigatore nel camioncino che deve andare a raccogliere, che viene richiamato nel percorso di minima percorrenza a raccogliere soltanto i cassonetti che sono pieni, quindi segnalano il loro riempimento.
Quindi, allora, un altro mondo è possibile. Poi con tutti questi vantaggi uno si chiede, ma perché protestano, perché adesso stanno facendo la discarica? Beh, la domanda è il contrario, cioè perché non dovrebbero protestare? Torniamo fra poco in diretta. Per chi di voi si sta chiedendo come faccio ad intervenire in diretta a fare domande, 328-326-0230. E infatti Daniela ci chiede, ma è vero che potremmo da Roma mandare parte dei rifiuti in Olanda come sta facendo Napoli? Ascanio, prima in parte abbiamo risposto, è vero che potremmo mandarli?
Sì, potremmo anche scaricarli in mare, in teoria, se volessimo.
Potremmo fare la qualunque.
La questione è che comprendo l'idea. Allora, sulla questione nello specifico attuale della gestione napoletana, De Magistris disse che prese un arco di tempo in cui voleva spedire rifiuti in Olanda proprio per fare in modo di creare questa famosa filiera nel frattempo, che era poi alla fine il tempo che si doveva prendere quando si apriva una discarica. Oggi aprire nuove discariche diventa complesso, quindi questo tempo lo prendiamo andando a spendere soldi e energia per mandare rifiuti all'estero. Quindi sì, è vero, è una soluzione, in realtà non è forse la migliore soluzione, ma poi in alcuni casi, come nello specifico questi casi, come anche la discarica di Corcolle poi spostata, sono può essere il deterrente a creare una discarica che crea sistema e quindi assorbe rifiuti più a lungo di quanto in realtà occorra per creare questa famosa filiera. Quando dicevo prima si può arrivare all'1%, esistono in Italia degli esempi virtuosi, l'abbiamo già citato altre volte, l'impianto di Vedelago riesce a riciclare fino al 99% della frazione non riciclabile, cioè la frazione indifferenziata, che in realtà poi risulta riciclabile. Esistono il trattamento meccanico biologico, che riesce a inertizzare i rifiuti della parte non organica e quindi evitare il conferimento in discarica di rifiuti che possono deperire col tempo e quindi peggiorare la situazione sotto la terra. E poi esiste anche un'altra cosa: la discarica oggi si è scoperto dopo anni di carotaggi nelle discariche negli Stati Uniti, per esempio le discariche di New York, che aveva rifiuti raccolti fino al 1920, ebbene un carotaggio su quelle zone ha dimostrato che in realtà a livello microbiologico la fermentazione del rifiuto sotto strati di terra deve essere analizzata con più attenzione, perché molto spesso loro hanno ricavato addirittura i cartoni dei cereali degli anni 20 con ancora i colori, e quindi i pigmenti degli stessi colori non si sono deperiti.
Quindi non si era decomposto assolutamente
bucce
niente.
Bucce di banana intatte.
Quindi è come se noi, ecco, mettiamo la spazzatura sotto al tappeto, poi dopo 30 anni solleviamo il tappeto e troviamo ancora il nostro flacone di detersivo. A proposito di flacone di detersivo, prima dicevi, allora bisogna cominciare innanzitutto a diminuire i rifiuti a monte. Ci sono ancora pochi, però ci sono degli esempi virtuosi anche di questi negozi che stanno aprendo, che per fortuna stanno cominciando a diffondersi, no? Quelli senza packaging, quindi magari che vendono cose sfuse, quello che è possibile, insomma, vendere sfuso. Penso ai detersivi, per esempio, ai detergenti alla spina, che in quel caso ci obbligano a comprare il primo flacone e poi a utilizzare sempre quello, anche perché prima che deperisce il flacone di plastica dove mettiamo il detersivo, noi siamo già, no? Diciamo concime, esatto, passano centinaia d'anni, però quello ci fa cioè innesca, no, questa catena virtuosa. Tra l'altro sono sempre più diffusi anche quegli esempi, no? Noi prendiamo sempre esempio dall'estero. Adesso su Facebook circola questo video che dalla Norvegia, no, dei ragazzi si stupiscono del fatto che lì è vero che magari le bevande costano di più, ma poi una parte del costo di questa bevanda si può recuperare andando a riciclare correttamente, cioè andando a buttare l'apposita bottiglia nel contenitore. Il contenitore ci ridà uno scontrino che in pratica ci ridà una parte del costo, una sorta di cauzione.
È un vuoto a rendere.
Un vuoto a rendere.
Nel caso della Norvegia il vuoto a rendere è più alto del mondo e hanno la percentuale di restituzione più alta del mondo, che arriva al 96%.
Ci credo, perché se uno fa pagare la bottiglia 1,50 euro, voglio vedere se poi non vai a ridargli la bottiglia per avere in cambio l'1,50 euro. Ma noi una volta, Scania, non ce l'avevamo l'euro e il vuoto a rendere.
Certo che ce l'avevamo sul vetro, che è facilmente ripulibile, lavabile e riutilizzabile. Per cui il famoso, scusatemi, riduci, riusa, ricicla, prima del ricicla viene il riduci e riusa, per cui il riutilizzo, innanzitutto la riduzione, come hai detto tu, dei prodotti alla spina aiuta alla riduzione dei contenitori. Il riutilizzo del contenitore in Olanda, differentemente dalla Norvegia dove hanno una tassa molto alta, in Olanda la tassa è un po' più bassa, ma è molto facile anche nei supermercati infilare la bottiglia, avere questo scontrino e andare. Ma soprattutto la bottiglia in sé non viene riciclata, viene riutilizzata, il che comporta un inferiore ammontare di rifiuti, di trasporto e di utilizzo energetico di acqua e di energia. Perché si va a lavare una bottiglia di plastica che è molto più solida di quella che viene venduta in Italia, che la possiamo distruggere anche con le mani, bucarla facilmente. Invece queste bottiglie ci puoi passare sopra con una bicicletta, rimangono intatte, sono di una plastica più resistente, quindi hanno sono un buon compromesso tra la leggerezza della plastica, che in realtà ha vinto sul vetro proprio per questo, perché ha ridotto il consumo di combustibile per i trasporti, però può essere riutilizzata e rilavata come se fosse vetro, per cui quella bottiglia non va a essere riciclata, va a essere riutilizzata.
Allora, dalle tue parole emerge qualcosa che invece io faccio fatica un po' a ritrovare nella cronaca, no? Su giornali o in televisione, cioè il fatto che il problema dei rifiuti va affrontato in maniera diversa, nel senso che ogni rifiuto ha il suo modo, no? Di essere trattato, per esempio riutilizzare invece che riciclare, no? Perché alcuni considerano il riciclaggio, no? La nuova mecca, cioè la soluzione a tutti i problemi. In realtà tu hai sottolineato più volte che riciclare è una pratica virtuosa, però comporta anche un dispendio di energie, per cui lì dove possiamo riutilizzare invece di riciclare è meglio fare la cosa che alla fine è anche più semplice, no? Perché si lava la bottiglia, si mette un'etichetta nuova e si rimette in commercio senza fare grossi stravolgimenti. Però mi sembra che anche qui la soluzione del problema non sia in una soluzione o in un salvatore della patria, ma sia in un mix di varie soluzioni che tendono ad ottimizzare per ogni tipo di rifiuto la strada migliore, la soluzione migliore, più semplice, meno energivora e anche più redditizia per noi, proprio come qualità della vita parlo anche.
Infatti,
no?
Ed è un lavoro che va fatto ovviamente analizzando il contesto in cui si applica questo tipo di politica, questo tipo di organizzazione, di filiera, per cui così come esiste l'energy manager nella gestione delle sinergie che si creano tra impianti energetici all'interno una struttura, esiste il mobility manager perché deve organizzare per la singola azienda la mobilità sostenibile, quindi organizzando carpooling, car sharing e mobilità sostenibile. Dovrebbe esistere anche un waste manager, cioè una persona capace di capire come nel singolo contesto territoriale può essere organizzata nel minor tempo possibile, fissando le priorità. E come ho detto, una delle priorità costanti, comuni di tutta la penisola italiana è la raccolta dell'umido, di cui noi siamo molto in ritardo su quella, e darebbe una spinta enorme perché aiuta in maniera virtuosa, moltiplica i suoi effetti, perché non solo contribuisce a riciclare in maniera sostenibile e a creare un prodotto che può essere rivenduto nella filiera agricola, ma riduce enormemente le complicazioni di gestione dell'altra frazione di rifiuti da trattare.
Ascanio, ma in questo momento, per tornare adesso alla situazione attuale che c'è qui a Roma a Pian del Colle, abbiamo detto che bisognerebbe uscire dall'ottica di emergenza, no? In questo momento come si fa a uscire dall'ottica di emergenza secondo te, senza però creare il danno che potrebbe creare una discarica o un inceneritore? Cioè bisogna fermarsi e dire non è questo il modo di risolvere il problema?
Si può intervenire facendo, tanto per cominciare, un censimento degli impianti che possono essere già sfruttati per la destinazione di componenti riciclate. Si può, tanto per cominciare, spingere e investire, anche se il patto di stabilità blocca molti comuni da investire denaro, però esistono delle possibili deroghe che possono essere fatte, e soprattutto si dovrebbe cominciare dalla raccolta porta a porta. Con Greenpeace fece un esempio a Napoli prendendo pochi quartieri e dimostrando come in 3 settimane si passava dal 12 al 77% di frazione riciclata, con la piena collaborazione dei cittadini. Molto spesso si dice noi italiani non siamo pronti a certe cose, noi siamo prontissimi, sono i nostri politici che non sono pronti ad adottare.
Ecco, allora sul porta a porta vorrei che ti fermassi ancora un po', perché qualcuno dice sì, ma nel mio quartiere si fa, però passano solo il martedì a prendere magari l'umido, quindi io non posso tenermi l'umido una settimana a casa. Si fa in certi punti, però non è fatto correttamente. Come funziona il porta a porta?
Diversi modi della raccolta porta a porta, diverse modalità, alcune sono vincenti, altre sono fallimentari. Per esempio qui a Roma è stata adottata una misura molto strana, di quella di lasciare un camioncino un tot ore a una fermata, a un semaforo, aspettando la persona, e poi spesso non trova neanche parcheggio, per cui io occupo la corsia perché si mette in seconda fila. Però più di tutto è l'impiego di risorse, di persone, di tempo e di soldi, che molto spesso quei camion se ne vanno con pochi sacchetti, e quando invece si va a vedere il contenitore dei rifiuti organici all'interno dei condomini dove la raccolta porta a porta avviene nella raccolta del singolo contenitore, trovi che quel contenitore si riempie molto spesso. Quindi dimostra che non c'è una gestione proprio oculata delle risorse,
quindi,
all'interno di questa.
Quindi figura. Dimostra che non è tanto il cittadino che non lo butta correttamente, ma manca l'organizzazione dietro per riuscire a prenderli, a portare.
Tanto per cominciare occorre un'organizzazione che sia omogenea su tutto il territorio della stessa città, per cui in questa maniera è anche più facile da gestire. Quindi fare differenti sperimentazioni può servire all'inizio, ma noi siamo già in estremo ritardo. Gli esempi di molti paesi virtuosi, anche della Campania, del Lazio, che sono tra l'altro le regioni quasi il fanalino di coda insieme alla Sicilia sulla gestione dei rifiuti in Italia, poi hanno dimostrato che la gestione della raccolta porta a porta attraverso una raccolta a giorni alterni dei diversi con cadenza frequente ovviamente per l'umido e meno frequente,
certo,
rispetto ad altri, che è lo stesso modo con cui si fa in Germania. In Germania tra l'altro anche il rifiuto ingombrante viene lasciato per la strada, la persona lascia la sua lavatrice, in certi giorni è permesso poterla lasciare fuori casa, passa un'altra persona che magari invece dell'azienda che raccoglie, ma è il vicino di casa che decide che, visto che ha pochi soldi, invece di comprarne una si prende quella
vicina, la
fa riparare e se la...
In una battuta secca, il porta a porta potrebbe risolvere, non dico interamente, il problema dei rifiuti, ma potrebbe dare una grossa mano alla soluzione?
Enormemente, perché un esempio che io faccio spesso è San Francisco, che ha la popolazione di Roma e Milano messe insieme, è passata da un circa 20% a un 75% in circa 18 mesi.
Daniela ci manda un messaggio: ma il piano rifiuti Polverini pubblicizzato per Roma sui manifesti, no, sai, abbiamo fatto il piano rifiuti, in che cosa consiste? Perché non si vede nulla nella maggior parte della città? Abbiamo un minuto proprio per rispondere, capisco che sia una domanda che in un minuto è difficile, però...
Sì, il piano della Polverini non è un piano sostenibile, comprende la costruzione di una serie di inceneritori e
addirittura di una serie di inceneritori?
Sì, sono più di uno quelli previsti. In realtà in Italia sono in attesa più di 31 impianti di costruzione, noi abbiamo 20 regioni, per cui puoi immaginarti che sono ben più di uno per regione, e oltre a quelli già esistenti.
Ascario, qual è il tempo, parlo economicamente, qual è il tempo di ammortamento per un inceneritore?
Non meno di una 35-40 anni, questo è il problema. Questi impianti hanno un incentivo molto alto che un tempo li manteneva, che è il CIP 6. Quegli impianti che sono ancora in attesa, purtroppo per responsabilità dei nostri politici, sia di destra che di sinistra, perché hanno collaborato sia il governo Prodi che quello Berlusconi, hanno prolungato questo sistema di incentivazione che dà 55 euro a tonnellata a questi gestori, per cui io ti do dei soldi per fare in modo di farmi del danno, che poi come Stato andrò a pagare sotto forma di servizio sanitario o di bonifica.
Cioè noi continuiamo ad incentivare qualcosa che però già sappiamo che comunque non risolve il problema dei rifiuti e ci crea dei danni.
Sì, è il bello che i nostri politici dicono: ma noi non lo facciamo più. In realtà tutti gli impianti in attesa saranno incentivati con questo sistema, quindi in realtà si dovrebbe dire: non lo dovremmo fare più anche con gli impianti in attesa. E allora si vedrà la vera convenienza di questi impianti, che hanno tempi di ammortamento molto lunghi, e il rischio è che se si spinge sulla differenziata leviamo combustibile agli inceneritori rendendoli ineconomici. Quindi non si dovrebbero fare a monte e si dovrebbe insegnare all'imprenditore che non è un investimento.
Quindi stringendo in parole povere, se noi facciamo gli inceneritori praticamente automaticamente diciamo: non fate la differenziata, sennò poi noi che cosa bruciamo dentro gli inceneritori?
Può arrivare fino a un certo limite oltre il quale l'inceneritore diventa antieconomico, quindi se costruisci un inceneritore, se lo inserisci all'interno della tua filiera, sai già che non avrai più di una certa percentuale di possibilità di riciclaggio.
Questo è un errore che hanno già fatto all'estero utilizzano gli inceneritori ma non ci bruciano più le cose, come abbiamo detto prima, prendono i rifiuti da noi e continuano a far funzionare gli inceneritori che già avevano e che già hanno superato questo periodo di ammortamento. Noi per una volta potremmo saltare questo passaggio, questo errore, e andare direttamente invece a potenziare riciclaggio, riutilizzo, porta a porta, quindi a risolvere il problema, non trovarci più nell'emergenza. No, beh, speriamo di non dover parlare più dell'emergenza rifiuti, ma di trattare altri argomenti, naturalmente la settimana prossima, sempre in compagnia di Ascanio Vitale. Ciao e grazie.
Ciao, grazie.